cercando attraverso la tradizione cristiana, attraverso il libro, cercando appunto le colonne che Dio ha messo a fondamento del mondo, siamo anche aiutati intanto a capire come mai il nostro mondo barcolla così. Cioè quando uno ti dice guarda che le colonne sono quelle lì, ti accorgi di come o mancano o sono barcollanti appunto, scricchiolano. E un altro aspetto dello scricchiolio delle colonne che dovrebbero reggere il nostro mondo è paradossalmente in questa società di massa dove tendenzialmente niente è privato, invece è questo privatismo, è il senso di solitudine, una povertà di legami e una parcellizzazione degli spazi di vita, come se ognuno di noi fosse chiuso in stanze che non comunicano, no? E questa condizione che arriva a noi come percezione di isolamento, di abbandono, rischia di nutrire un sentimento guida che è quello dell'egoismo. Cioè come se quando noi ci sentiamo così isolati pensassimo che i rapporti tra gli individui sono freddi, c'è un raffreddamento del senso della vita come patto e legame. Questa è una delle caratteristiche della nostra coscienza oggi, fredda, appunto fredda nella socialità, nei legami, no? Ora, in realtà questo calore, questa fiducia nel vivere, si riaccende appunto quando noi ci sentiamo legati, quando ci sentiamo amati, e sarebbe stabilizzata, guardate come si capisce questa colonna, cioè la mia percezione di essere abbandonato, la mia percezione che tutti gli altri sono egoisti e fanno ognuno i cavoli loro, e io i miei ovviamente, no? Sarebbe medicata, diventerebbe invece addolcita e diventerebbe stabile invece la fiducia del legame, quando potesse questa mia fiducia appoggiarsi sulla certezza che c'è un amore più forte di tutte le smentite, di tutte le separazioni. Cioè se fossimo sicuri, tutti però, questo sempre è il Busilli, fossimo sicuri che qualcuno è disposto a dare la vita per noi, beh allora ti sentiresti forte, no? Infatti ci hanno provato papà e mamma, no? Ci hanno dato la vita. E noi viviamo ancora dopo tanti anni, in qualche modo sullo slancio di questa generosità. Però ci sono due però. Primo è che il dono che ci hanno fatto, la vita che ci hanno dato, è comunque piena di limiti e alla fine, lo sappiamo, fallimentare. Quindi non sono riusciti a piantare una colonna che ci ha dato sicurezza del tutto. Ci ha dato un grande slancio, questo sì. Però man mano andiamo avanti, siccome ci sembra di andare a picchiare la testa contro un muro, la fiducia si macina, no? Si consuma, si diventa cinici appunto. Si sta aggrappati alla propria vita, la promessa, vabbè, lasciamola perdere. E poi l'altra cosa è che la promessa che loro ci hanno fatto è stata poi da loro stessi, poverini, dalla loro fragilità, è stata poi contraddetta e tradita in molte maniere. Cioè noi abbiamo voglia di tentare di dare la vita a qualcuno, però l'altro alla fine si accorge sempre che è più importante la tua pelle di quello che gli dai. Cioè non riesci proprio a dar fede a un altro. Puoi dargli qualche spinta, appunto, non puoi fondare la fede di un altro. E c'è un salmo che dice maledetto l'uomo che si fida dell'uomo, ma è evidente, no? Si salvi chi può, se succede qualcosa qui si salvi chi può, siamo legati finché vale la pena, no? E questi ragionamenti li possiamo fare addirittura noi che tutto sommato mi pare siamo stati fortunati, cioè siamo stati amati molto dai nostri genitori e da tante altre persone. Pensate, tanti nostri amici invece sono stati amati molto meno e quindi tante volte sono più inquieti, sono più incattiviti E questo tra l'altro contribuisce a sfiduciare la compagnia, perché le sofferenze di tanti nostri amici indeboliscono poi la nostra fiducia. La fiducia che la speranza abbia un fondamento. Se tu vedi un sacco di gente non amata o scontenta o ribelle o depressa, appunto, beh, è chiaro che uno dice, ma ci sarà poi questa colonna che dà fiducia. Ci vorrebbe qualcuno disposto a dare la vita per ciascuno e per tutti. Ah. Dico per tutti perché se uno solo degli uomini fosse tagliato fuori da questa fiducia, non sarebbe sicura. Capito? Allora cominceremmo a dire a qualcuno può andare bene, qualcuno può andare male, no? Qualcuno in grado di fondare la fiducia e la speranza che l'impresa umana di ogni uomo può riuscire. E quindi di qualcuno che è capace di liberare dalla paura la nostra forza di donare e di donarci, di credere alla fine, no? Ebbene, ovviamente dico, la colonna che ci viene trasmessa dal testamento, dalla parola di Dio. Questo qualcuno c'è, e c'è questo fondamento della nostra speranza. Dio ha posto questa colonna del mondo e dell'uomo. È ciò che sussurra la parola nel cuore di ogni uomo ed è ciò che è testimoniato nel testamento delle scritture. Noi lo sappiamo. Il testamento dice appunto che Dio ha dato suo figlio per noi, per tutti noi. E dandoci in dono la sua vita ci ha resi suoi amici. Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici. Voi siete miei amici perché io vi ho dato la vita, io vi ho amato. Allora, il dono di sé che Dio fa all'uomo in Gesù Cristo, e quindi appunto Gesù, noi diciamo Gesù è il senso della vita, vuol dire questo, il dono di sé che Dio pone a fondamento della speranza di ogni uomo in Gesù, questo è il pilastro, questo è il fondamento che Dio ha posto nel mondo come cibo per il pellegrinaggio. Di questa parola nutrirai la tua speranza, la manna, come manna che nutre il cammino nel deserto, dove ci sono i serpenti, dove la terra promessa non arriva mai, dove ci sono gli antipatici come compagni di viaggio, dove ci si stanca, dove si vorrebbe tornare indietro, appunto. La manna è la parola di Dio che fonda la tenerezza di Dio per l'uomo, per ogni uomo. Questa è la colonna. Ora, questo dono che Dio dà all'uomo, che fa da colonna all'uomo e al mondo intero, è tenuto vivo dalla parola, anche nel deserto, e dalla manna, dalla parola e dal cibo, dalla parola e dall'Eucaristia, dalla parola che Dio dice nel segreto del cuore, che si testimonia nella testimonianza della Scrittura e nell'Eucaristia, cioè il gesto, sappiamo cos'è l'Eucaristia, la manna, il gesto nel quale Gesù ha raccolto il dono della sua vita, della sua morte, della sua resurrezione e l'ha lasciato in memoriale, l'ha lasciato in testamento, in viatico alla sua Chiesa per il mondo. E per questo i cristiani, finché lui ritornerà, i cristiani sono assidui nell'ascolto della parola e nella frazione del pane, così ha chiamato per molto tempo i cristiani l'Eucaristia, cioè nel gesto grazie al quale il corpo di Cristo si dà a tutti e quindi si deve rompere per raggiungere i molti, per offrire se stesso ai molti. E per dare ai discepoli il compito di distribuire, di condividere i molti pezzi dell'unico pane della fraternità. Dateli voi da mangiare, appunto. Allora, vi ricordate Simeone il Giusto che diceva il mondo si regge su tre colonne. La prima è l'ascolto della, è lo studio della legge, l'ascolto della parola. Il secondo è il culto. Culto è la preghiera. Ebbene, il culto dei cristiani, l'atto con cui Dio si unisce all'uomo, il cielo si unisce alla terra, il culto, ha la forma del rito eucaristico, e cioè dell'azione comunitaria, liturgica, comunitaria, in cui si simbolizzano, cioè si incontrano, il dono di sé che Dio fa in Cristo all'uomo, il corpo di Cristo, e la risposta dell'uomo che si unisce a Cristo nel dono ai fratelli. Amen. Il rito, appunto, che simbolizza la grazia di Dio che rende riconoscente, grato il cammino dell'uomo e lo trasforma in un culto spirituale, in una vita eucaristica, in un sacrificio di lode, in una vita restituita a Dio come grazia. Lo scambio simbolico della grazia diventa grazia della vita, appunto, no? E allora i riti cristiani, i sacramenti, i riti cristiani, la liturgia, appunto, è la ritualizzazione dell'Eucaristia nei vari momenti della vita della comunità e delle persone. E per fare qualche esempio, ma credo che sia lì davanti a tutti evidente questo discorso qua, no? Questo fa capire come il rito più importante per i cristiani è proprio l'assemblea, la comunità eucaristica del giorno del Signore. Qui c'è dentro tutta la definizione dei cristiani, no? Cioè lì, nell'assemblea eucaristica del giorno del Signore, viene anzitutto la comunità educata al senso del giorno del Signore, della domenica. Il primo valore dell'Eucaristia è il senso della domenica, del giorno del Signore, che è il culmine e la fonte dei giorni dell'uomo. Giorno memoriale della resurrezione del Signore, giorno della creazione, settimo giorno del riposo, della dolcezza divina da cui vengono i giorni della fatica umana, giorno che prepara l'ultimo giorno, l'ottavo, il giorno del compimento della storia umana nel riposo di Dio. Allora, noi veniamo a messa, il primo valore della messa è proprio quello di recuperare il senso della storia. È il senso della storia nell'alleanza con Dio, questo è il fondamento del mondo, no? La divina dolcezza, la divina tenerezza e il riposo di Dio alla radice del mondo e al culmine della storia, la creazione e l'apocalisse, l'escatologia, no? Che è simbolizzata dalla celebrazione eucaristica, del giorno del Signore, il giorno del Signore. Il secondo elemento è che lì la presenza viva del risorto raduna gli uomini e le donne di questi giorni, di questo mondo. Li raduna, li incontra, li istruisce, li rende discepoli attraverso la lettura delle scritture e il dono della parola che va a toccare, la divina tenerezza che tocca e nutre i nostri cuori e li converte. E li chiama a diventare capaci di donarsi a loro volta. E questa è l'Eucaristia. Senso del giorno del Signore, senso dell'Eucaristia, che è la trasformazione dell'uomo in grazia, no? E la comunità, lì si forma la comunità. L'assemblea riunita dalla parola è strutturata nell'amore come corpo di Cristo. Ecco, in questo senso mi pare largamente giustificato, no, ci abbiamo voluto qualche 20-30 anni a dire non vado a messa per obbligo, ci hanno fatti i bulli per dire non vado per obbligo, no, vado quando ho voglia. Sì, al bambino si possono lasciare dire queste cose qui, ma lo capite che l'obbligo di andare a messa purtroppo era scaduto a un'incomprensione totale, ma è legato al senso della cosa. Un cristiano che non va a messa, che cristiano è? Certo che essere cristiani non basta andare a messa, ma se non va a messa non è proprio cristiano per niente. So, pare la partecipazione fedele alla messa, la partecipazione fruttuosa alla messa della domenica è il riferimento principale della nostra vita di fede ed è fondamentale se vogliamo custodire nel mondo la colonna del culto, con la quale Dio vuole mantenere i nostri gesti nel mondo, quelli economici, quelli sessuali, quelli politici, quelli culturali, quelli della sofferenza, quello del nascere, del morire. Se vogliamo tenere questi gesti, appunto, fondati sul gesto della sua tenerezza. Questa è la colonna del culto. E allora si capisce anche, se tutta la nostra vita deve fondarsi su questa colonna costituita dal culto eucaristico o dal riconoscimento della tenerezza di Dio che vuole diventare la tenerezza dei nostri gesti tra noi, punto. Si capisce perché la liturgia che nasce nell'assemblea eucaristica della domenica vada poi a porsi in alcuni momenti decisivi del cammino umano e cristiano. In particolare dal momento in cui si impara a diventare uomini per noi, nel momento in cui da grandi si assumono le responsabilità di essere grandi e poi nel momento in cui, diventati deboli o anziani, si deve imparare a dare con coraggio l'addio alla vita. E questi sono tutti poi gli itinerari sacramentali di una comunità, no? Per esempio, l'iniziazione cristiana rivolta ai ragazzi ha al centro appunto l'Eucaristia, la cosiddetta prima comunione. Ma qual è il senso? Si tratta di aiutare i nostri figli a riconoscere nell'Eucaristia, in quel pilastro del dono di sé, che Dio appunto ci ha dato nella Pasqua di Cristo e che la Chiesa celebra come Eucaristia, di riconoscere appunto nell'Eucaristia il senso ultimo dell'educazione, del diventare grandi. Senso ultimo dell'educazione che al fondo è lo scambio del dono della vita. Una vita che papà e mamma ti hanno dato, il cui senso è di restituirla con gratitudine, onore il padre e la madre. I due lasceranno il padre e la madre, si uniranno, faranno una carne sola, appunto. No. Custodite il giardino, voglio dire. È l'Eucaristia che fa capire cosa vuol dire diventare uomini. Ed è così, per esempio, che nei confronti dei malati o dei moribondi l'Eucaristia si fa viatico, accompagna il passaggio da questo mondo all'altro come un sigillo dato alla vita, come esodo. È l'ultima manna che si mangia nella speranza, quando finisce la traversata e la terra promessa appare non come qualcosa di conquistabile da noi, ma solo come possibile grazia. Appunto, il viatico indica la nostra vita come viaggio della speranza attraverso le prove della vita e come partecipazione alla Pasqua di Cristo. E quindi l'assistenza ai malati, le celebrazioni coi moribondi, i funerali, sono tutti i riti dell'Eucaristia legati alla malattia e alla morte, no? Così il matrimonio, eccetera, eccetera. Allora, tutto quello che una comunità, anche una comunità parrocchiale, fa per l'iniziazione cristiana dei ragazzi, per accompagnare i fidanzati che vogliono formare una famiglia, per la vicinanza e l'accompagnamento dei malati, dei moribondi, delle famiglie in lutto, tutto questo è un lavoro, è il lavoro concreto che le comunità cristiane fanno perché ogni fase della vita possa rimanere appoggiata sulla colonna del culto, cioè sul gesto di offerta e di grazia con il quale Cristo unisce Dio all'uomo. E tutto quello che si fa in questa maniera negli itinerari eucaristici, sacramentali, ha sempre al centro l'Eucaristia, che permette all'uomo di vivere tutti i momenti della sua traversata appoggiandosi su un amore più forte di ogni delusione, di ogni tentazione. Avrei speranza se ci fosse qualcuno che dà la vita per me. Mi viene celebrato fino alla fine, ricordando che c'è chi ha dato la vita per te. A te che stai morendo pieno di paura, perché hai paura che ormai nessuno ti potrà più accompagnare, nessuno ti può assistere, appunto. In quel momento il viatico ti ricorda ciò che Dio ha cominciato a dire fin da principio al cuore dell'uomo, ciò che ha detto ad Abramo, Isacco, Giacobbe, ciò che ha rivelato in Gesù, ciò che la Chiesa continua a celebrare, appunto. Che Dio è con te. Il culto, diceva Simeone, il giusto, il culto e la preghiera apposta. Perché il culto, il rito, che pone in qualche maniera l'oggettività di questo messaggio, di questa parola, però rischia, come vediamo tante volte, le nostre messe, i nostri sacramenti, le nostre liturgie, i nostri matrimoni, per esempio. Sono ciò che c'è di più esteriore, tante volte, i riti. E allora bisogna che il rito in qualche maniera venga personalizzato, sia un'espressione di fede, di devozione, di affetto, di sentimento vero dell'uomo. La tenerezza che Dio pone a fondamento del mondo con la Pasqua di Cristo e che la comunità cristiana celebra nell'Eucaristia deve poi prendere possesso effettivamente del mio cuore, dei miei pensieri, dei miei affetti, delle mie scelte. Ecco, questo far mio, questo personalizzare il gesto dell'Eucaristia, l'atteggiamento eucaristico con il quale il Cristo unisce Dio e l'uomo, questo è evidentemente il compito di tutta la vita, ed è in particolare il compito della preghiera. La benedetta e maledetta preghiera. Cioè, perché la preghiera non si capisce se è una cosa semplice o complicata. Che io ho l'impressione a volte che tutti ne parlino bene, e si continuano a fare anche i ritiri e le prediche, no, sulla, e che nessuno sappia bene cos'è. Nessuno, non è che lo voglio dire io adesso, non lo so neanch'io appunto, no. Però credo che un paio di cose ce le possiamo in qualche maniera comunicare e consolidare. Per esempio, il nostro fastidio per alcuni versi giusto per le formule. Anche qui 30-40 anni, cioè io non predico, io non prego con le formule, non dico le robe a memoria. No. Ma il risultato cos'è stato? Che non si prega mai, non si prega più. No. Però appunto questa reazione comunque alla formula, chiamiamola così, ha in sé un'intuizione giusta, nel senso che la preghiera, prima di essere una formula, un meccanismo, un metodo, dà fastidio anche a voi, no? Tutti quei corsi di preghiera, quelle sedute di preghiera, le posizioni della preghiera, le ginnastiche della preghiera. So, a me danno un po' fastidio dopo, io non so, a voi probabilmente invece servono. Ma perché? Perché appunto la preghiera, prima di essere una tecnica, chiamiamo così, è uno spirito, è un atteggiamento profondo. È, se vogliamo collegarci, perché le colonne poi sono collegate appunto, è un lasciar parlare in noi la parola. Come dice Paolo, il Signore dentro geme dentro di noi. Fare spazio al gemito dello Spirito che sussurra l'amore e la tenerezza di Dio. Cioè dentro di noi c'è un gemito inenarrabile, la parola di Dio appunto, che sussurra al nostro cuore, che può essere nostra, hai capito? La preghiera è anzitutto, come si dice, il riuscire a scendere lì, riuscire a allargare lì, riuscire a lasciarsi prendere da sta roba qui, a lasciare che quel gemito guadagni la nostra vita profonda, i nostri desideri, le nostre aspirazioni. E come dicono qui giustamente gli orientali, diventi in qualche maniera il nostro respiro. Quello che sale proprio dalla pancia, hai capito? E Gesù, questo respiro cristiano, lo esprime così. Vi ricordate come lo esprime Gesù? Abba, Padre. Cioè la parola di Dio dentro di noi si rivolge a Dio chiamandolo papà, continuamente, in ogni situazione. Il problema della fede è in qualche maniera interpretare e rendersi presente alla possibilità di chiamare papà Dio in quella situazione che stai vivendo. Quella è la preghiera. Abba Padre, e poi sentite, ti ringrazio. Eucaristia, ti ringrazio. Vedete com'è legato all'Eucaristia la parola nell'intimo del cuore? Per forza, che l'Eucaristia è Gesù, e la parola è Gesù, È la stessa parola, no? Però avviene in maniera diversa quando viene celebrata o quando si sussurra al cuore di uno che sta soffrendo, per fare un esempio. Ti ringrazio, Padre, perché hai tenuto nascoste a tutte le tecniche, le ricerche, le sapienze, hai tenuto nascosto questo segreto ai sapienti, agli intelligenti, che pure servono le sapienze, la scienza, la tecnica, servono, ma hai tenuto nascosto questo segreto. E lo hai rivelato ai piccoli, agli uomini della fede, appunto, a quelli che aspettano da Dio, a quelli che ascoltano Dio, a quelli che sperano in Dio, a quelli che si fidano solo di Dio alla fine, a quelli che cercano Dio in tutto, appunto, no? Ai piccoli. E il segreto qual è? Il tuo beneplacito. Pace in terra agli uomini, perché Dio li ama. Questo è il beneplacito, appunto. La benevolenza di Dio, la tenerezza, l'umanità di Dio verso gli uomini. Ecco, questo è il gemito dello Spirito. La parola segreta deposta nel cuore, il tesoro da scoprire, appunto, da liberare. E come il respiro, questa preghiera è continua, è incessante, non si smette mai di pregare in questo senso, perché è un modo di stare nel mondo. E ovviamente, come il Vangelo poi, quando le beatitudini, ma tutte le parabole di Gesù, no? Diventa una capacità di guardare il mondo come avvolto nella luce del regno, della tenerezza di Dio, appunto. Il Vangelo è tutta una descrizione di questo modo di Gesù di rapportarsi alle cose, alle persone, no? Che è questo. Ti ringrazio, Padre, che hai rivelato ai piccoli questo segreto della tua tenerezza per l'uomo. D'altra parte, però, come avviene nell'uomo e come avviene in Dio, il respiro poi non è solo... No, noi non camperemmo come uomini tra noi facendo dei sospiri e basta. Il sospiro diventa parola. Certo, è un po' più arrischiato. Il respiro si fa parola. Questo avviene nell'uomo quando il respiro, quando l'uomo si mette a parlare, come me, io sto trasformando il respiro in parola, no? Ma avviene in Dio quando vuol comunicare il suo spirito all'uomo. E difatti lo Spirito di Dio si incarna nel Figlio. È una figura con contorni umani, con un odore, con un modo di parlare, con la sofferenza, con la vita di tutti i giorni. Il Figlio di Dio, no? È parola, espressa, come si può dire. E allora anche il pregare, che viene da questo sospiro spirituale, da questa presenza al mondo come avvolto dal regno di Dio, no? In realtà il pregare diventa anche un parlare a Dio con parole, mediante il Figlio, capito? Perché Gesù poi, per farsi capire, parla come noi, può parlare poi con Dio, con tutti i pericoli del caso, sappiamo. E quindi pregare è anche un arrischiarsi a parlare, ed è un prendere a cuore le parole della preghiera. Non fare noi, che siamo così grossolani, appena tenti di parlare nella preghiera, siccome le prime parole sono difficili, sono imbarazzati, escono le stupidate, dice, basta, parlo più. Come la parola si è fatta scrittura e si è fatta carne e si è unita a noi corporeamente condividendo la nostra vita, così la parola che è in noi deve incarnarsi nelle nostre parole per far corpo con Dio. Tra l'altro questo lavoro, ma guardate com'è interessante, mentre noi cerchiamo di rivolgerci a Dio con delle parole, convertiamo anche noi stessi. Questo lavoro di incarnare la parola nelle parole della preghiera in realtà aiuta anche a fare unità del nostro essere e difatti favorisce questo accordo tra la voce e il cuore, se volete tra la parola e la voce, che è l'esercizio fondamentale per diventare uomini, no? Quindi, mentre in qualche maniera ti rivolgi a Dio come padre, e cerchi effettivamente di rivolgerti a Lui come padre, a partire dal lavoro, a partire dal viaggio, a partire dalla fame, a partire dalla gioia, dal dolore, mentre fai questo esercizio, recuperi la verità umana del mangiare. È la stessa cosa, no? Però Dio ci converte. Mentre cerchiamo di diventare figli, diventiamo anche noi stessi. E quindi favorisce, per esempio, questo difficile accordo tra il cuore e la voce. E poi rettifica i desideri. Sai, i desideri, se li tieni dentro confusi, van bene tutti. Se incominci a tirarli fuori, escono di quelle porcherie. Tutti i sensi, voglio dire, porcherie anche sgrammaticati, anche confusi, anche contraddittori, oltre che perversi, anche. Allora, il parlare, evidentemente, permette di fotografare in qualche maniera i desideri, di sorprenderli, di farli giocare e quindi di lavorarli, se abbiamo voglia, ovviamente. Ma diventare figli di Dio vuol dire anche educare i desideri, no? Diventare bravi, cosa vuol dire? E, per esempio, vi faccio solo un paio di esempi, tu parti nella preghiera quasi sempre col bisogno. Hai una roba che devi fare, allora accendi la candela e dici: Signore, aiutami. Quando dici: Signore, aiutami, ti accorgi quanto sei meschino, che magari puoi anche dirgliela quella roba lì, ma mentre dici, correggi subito: guarda, Signore, però te lo chiedo così, ma tu lo sai benissimo che ci sto anche se è diversamente, perché a me interessa alla fine di più di essere un uomo onesto in quella cosa lì, più che mi vada bene. E poi alla fine, se vuoi saperla tutta, io ti voglio anche bene, se riuscissi a essere bravo come te in quella cosa lì, meglio, anche se non mi va bene. Cioè, in realtà poi la preghiera, che parte sempre dal bisogno, si trasforma poi, pregando continuamente, si trasforma in lode e si trasforma, se proprio siamo bravi, addirittura in disponibilità, a mettersi a disposizione. Ecco, l'ancella del Signore si è fatto di me secondo la tua parola, e dare la vita, l'obbedienza, la fede, appunto. Ero partito da una necessità, da un vantaggio, sono andato a finire che mi sono convertito, pregando. Solo pregando può succedere sta roba qui. E poi succede che, parlando con Dio, si finisce di purificare anche tutta una serie di parole che circolano sia nella società. Perché uno, se si rivolge a Dio, dice certe cose, gli viene fuori come è stato educato, che stile ha di vivere. Gli viene fuori se ha visto tanto un certo tipo di televisione, che giornali legge, come fa a valutare le cose. Tirale fuori quelle robe lì, dille al Signore un po'. Vedrai che questo ti aiuta, non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma attuate il discernimento per capire cosa è giusto, cosa non è giusto, cosa piace a Dio, qual è la sua volontà. Prova! Solo con la preghiera lo puoi fare, perché se certo per il resto ti lasci andare al conformismo più assoluto, poi vieni in chiesa, pretendi 5 minuti e fare la preghierina. Che cavolo di roba è quella roba lì? E permette anche di purificare un sacco di cose che la religione fa circolare, fa sottomarca. Non c'è come pregare veramente in qualche maniera, cercare di essere sinceri con Dio, ma anche giocando, non soltanto stando lì a vedere se Lui dice qualcosa. Non c'è come fare così per capire come tante cose che si dicono anche in buona fede nella religione non stanno in piedi, non stanno proprio in piedi. Concludiamo allora. Chiaramente, se io mi prendo cura delle parole della preghiera, questo ha anche certe esigenze. La preghiera ha un suo mondo, perché chiede un po' di spazio e un po' di tempo, di ritmi. Quando ci dicevano: ricordati le preghiere del mattino e della sera, non erano scemi. Perché dire una preghiera al mattino e alla sera vuol dire dare